Allora, oggi pomeriggio non abbiamo preparato una fotocopia, ma semplicemente sviluppiamo alcune riflessioni già anticipate con gli spunti della preghiera da Padre Massimo. Normalmente negli incontri della bussola il pomeriggio vengono offerte delle riflessioni e anche degli approfondimenti spirituali sui temi che vengono proposti al mattino come preghiera. Allora, nella giornata di oggi vorremmo approfondire il tema del desiderio. E se volete, oggi pomeriggio potremo dargli questo titolo: il desiderio, istruzioni per l'uso. Allora, mi sembra che, così ascoltando diverse persone, però poi riandando anche alla mia esperienza personale, talvolta facciamo fatica a scendere in profondità e anche a dire un po' ciò che ci muove, a dare parola a ciò che ci muove. Ci sembra di intuirlo, ma talvolta è difficile esprimerlo. Eppure questo dare parola a ciò che si muove è un po' il trovare, lo scoprire, la pietra preziosa su cui poter costruire, per la quale poi poter così fondare il tesoro della nostra vita. Il desiderio che ci abita in profondità è ciò che ci muove, ma dobbiamo trovare il modo per comprenderlo e appunto per dargli un nome. Allora, se volete alcune domande che possono essere delle piste per questi giorni che verranno: cosa mi muove in profondità? Qual è il desiderio che mi abita sulla mia vita? Perché insistiamo su questo? Perché il desiderio è quella cosa che registra i miei movimenti profondi. E che cos'è il desiderio? È difficile descriverlo. Certamente un misto di sentimenti, non sempre distinguibili e identificabili in modo netto, uno a uno, quasi chirurgicamente, ecco, non è possibile. Certamente, poi useremo forse delle immagini per dire ciò che può essere il desiderio. Certamente, inoltrandoci in un cammino spirituale e volendo prendere in considerazione, così come Ignazio fa, i desideri che ci abitano, i desideri profondi, siamo chiamati a una prima regola, se vogliamo dire, un primo passo. Avere il coraggio, vi potrà sembrare forse così un po' strano quello che dico, però avere il coraggio di sentire ciò che sento. Cioè avere il coraggio della chiarezza con se stessi. Un po' quello che diceva questa mattina Padre Massimo: ascolta. Non è un caso che appunto il popolo ebraico avesse come primo comandamento, ecco, come primo invito, l'ascoltare, ascolta Israele. Perché facciamo un po' fatica ad ascoltare ciò che sentiamo. Qual è il rischio altrimenti? Il rischio è che possiamo essere agiti, agitati da ciò che sentiamo, ma di cui non abbiamo consapevolezza, di cui non ci rendiamo conto in profondità. E allora tutto ciò ci agisce su di noi, senza che noi ne siamo consapevoli. È un po' come, se volete un'immagine, quindi questo primo passo nella vita spirituale potrebbe essere compreso meglio con un'immagine. Se io guardo il mare e il mare è in tempesta, se arriva un'onda grossa mi posso spostare, perché lo vedo. Se io do le spalle al mare e arriva un'onda grossa e pesante, mi coglie, mi fa cadere, è pericoloso. Allora, ascoltare ciò che sento è come guardare il mare di fronte, capire qual è la posizione che io devo avere nel mio cammino. Non ascoltare ciò che mi abita in profondità, un po' come diceva Recalcati nel testo che vi è stato dato questa mattina, può essere rischioso, perché può essere come quando do le spalle al mare. Arriva un'onda grossa e mi fa cadere, mi coglie. Quindi non è così semplice quello che vi stiamo dicendo. Allora, possiamo usare delle immagini per dire ciò che è il desiderio. Non è semplice descriverlo, ma potremmo dire che ha a che fare con la mancanza. Desiderare ha a che fare un po' con lo sguardo rivolto alle stelle. Desiderare. Allora pensiamo al sentimenti che proviamo in montagna quando non ci sono le illuminazioni artificiali e guardiamo un cielo stellato, qualcosa di lontano, di potente, che suscita anche una certa nostalgia, una certa mancanza, un certo stupore. Nel desiderare c'è la particella de che dice qualcosa che è lontano. Quindi una certa mancanza. Uno studioso, Galimberti, riporta un altro significato al desiderio. Lui dice che nel debello gallico i desiderantes erano i soldati che aspettavano sotto il cielo stellato il ritorno dei loro compagni reduci dalla guerra. Quindi il desiderio non ha solo questo ingrediente di mancanza, ma anche un po' di attesa. In questo caso, nel caso citato dei desiderantes, l'attesa di qualcuno che ci è caro, per esempio. È comunque un sentimento che accompagna un'attesa. Allora, come facciamo oggi a desiderare qualcosa, se talvolta non riusciamo a sostenere un'attesa? Siamo tutti un po' nel mondo del tutto e subito, in cui il ritmo talvolta lo dà il cellulare, no? Se non risponde subito al mio messaggio, mi agito. Quindi l'attesa oggi talvolta può essere considerato un ostacolo, un handicap, un nemico da sconfiggere. Sperimentare l'attesa non è tanto di moda. Invece quello che stiamo dicendo è che nel cammino spirituale ci può essere l'ingrediente della mancanza e dell'attesa, di un tendere a. E che assolutamente, e tutto ciò porta frutto, non è qualcosa di negativo. Può forse portare all'inizio, almeno apparentemente, a una frustrazione, ma è parte di un cammino, è solo una tappa di un cammino, ma è importante percorrerla. Allora, forse c'è la paura di soffrire se si deve attendere, perché si vorrebbe non patire, ecco. D'altra parte, mi sembra di poter dire, Shakespeare diceva che siamo fatti della stessa materia dei sogni, per cui non è possibile non avere un contatto col proprio desiderio. Il rischio è, come diceva Recalcati, se non hai un contatto col tuo desiderio, non entri in contatto con la vita profonda che ti è stata regalata. Tradisci un po' la vocazione che ti è stata consegnata. Allora, nonostante la fatica di un'attesa, nonostante il fatto che si intraveda una mancanza, quindi qualcosa che non c'è, però entrare in contatto con il proprio desiderio è entrare in contatto con la propria energia di vita, è importante. Quando penso a desiderio, e quando dico desiderio non sto pensando evidentemente a a un desiderio sessuale, se volete un'immagine biblica, Davide, Bezzabea, Davide che vede questa bella donna, ecco, e la desidera. Non sto pensando a, non stiamo pensando a un discorso del possesso di una cosa, di un bene, di una persona. Non è il desiderio di essere riconosciuti potenti, autorevoli, pensate appunto, pensando sempre alla Bibbia, a Erode, che vuole essere potente, al faraone nell'Esodo, che osa contrastare Dio e il popolo di Dio e vuole a tutti ingaggia una lotta con Dio perché vuole essere quello che vince. Non è il desiderio in questo senso qua. Questi desideri non spingono in avanti, non sono desideri che portano vita. I desideri di cui stiamo parlando noi da questa mattina sono qualcosa di molto più profondo, che spinge in avanti, che sollecita. È qualcosa di simile a il desiderio della promessa, della terra promessa del popolo di Israele, che gli fa passare un sacco di tappe: il cammino dei 40 anni, il deserto, però anche delle oasi. E in tutto questo desiderio protratto per molto tempo, il Signore lo ha sempre accompagnato. Laddove il nostro desiderio, abbiamo il coraggio di lavorare il nostro desiderio profondo, lì c'è il Signore. Su questo possiamo essere certi. Ed è proprio questa presenza del Signore, questo desiderio profondo, che ci può far attraversare delle strade che prima pensavamo impensate o a noi precluse. Allora, evidentemente quello che dico non è semplice da comprendere, perché noi abitiamo un mondo dove i desideri, così come li abbiamo descritti un po' fino ad ora, non esistono, ma esistono i bisogni. Il mondo consumistico in cui viviamo ci parla più di desideri, ma come bisogni, cioè come qualcosa da saturare. Noi stiamo parlando di desiderio come l'avvertire una mancanza, ma che ci spinge in avanti. Il mondo in cui viviamo ci parla di desiderio, ma in termini di bisogni da colmare, da saturare. Quindi capite che stiamo parlando di due cose diverse. E quindi, quando diciamo che bisogna avere il coraggio del proprio desiderio, è proprio questo. Cioè di lasciare un posto vacante, di lasciare il vuoto, perché il mondo in cui viviamo invece ci spinge a colmare i vuoti, anche con dei surrogati, anche con qualcosa che ci sembra ci dia il senso di pienezza e di sazietà. E quindi ci sembra di essere a posto. Talvolta, se avvertiamo delle mancanze o una certa inquietudine, ci sembra di essere strani. Succederà solo a me. Invece questo è l'influenza del mondo in cui viviamo. Quindi una cosa è il desiderio, una cosa è il bisogno di. Entrambi hanno un legame con la mancanza, con sentirsi mancanti, solo che il desiderio, il bisogno ha a che fare invece con una mancanza colmata, in qualche modo chiusa, appunto, tendenzialmente da surrogati, non accettati surrogati. Ancora, nel tentativo di descrivere cos'è il desiderio profondo, pensate al piccolo principe. Ad un certo punto nel libretto, il piccolo principe chiede: come si fa a diventare il tuo amico? Allora la risposta è molto semplice: tu ti siederai qui, e quindi descrive un rito. Alla stessa ora, qualche tempo prima, io ti aspetterò, mi preparo. c'è di nuovo qui, in questo piccolo pezzo del Piccolo Principe citato, si sta parlando di nuovo di attesa. L'attesa di un momento in cui avverrà un incontro, di qualcosa che nasce, e la fenomenologia in qualche modo dell'avvento, dell'incontro, dell'incontro con l'altro e dell'incontro con Dio. Cosa sto dicendo? Che in questo ingredienti di attesa e mancanza si possono realizzare degli incontri, e degli incontri profondi, non solo con se stessi, ma anche con Dio. Per questo che bisogna essere molto coraggiosi per sentire e vivere e portare il proprio desiderio, perché un po' è controtendenza, ma è importante viverlo e sentirlo, perché è quello che consente l'incontro vero con un altro essere umano, con gli altri, ma con Dio. Solo se si è lavorato in profondità tutto ciò, c'è un incontro vero, come un po' il Piccolo Principe descrive, no? Anche con una ritualità, con un'attesa, con un tempo preparato. Senza il desiderio gli incontri non si realizzano, gli incontri veri, eh? Ecco, però tutto ciò non basta, il desiderio è importante educarlo. Faccio riferimento qui al testo degli esercizi spirituali. Nella notazione 1 Ignazio dice: infatti, come il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali, così tutti i modi di preparare e disporre l'anima a liberarsi da tutti gli affetti disordinati, eccetera. Ignazio paragona degli esercizi concreti fisici a degli esercizi più profondi e spirituali. Beh, il desiderare è un esercizio di questo genere. Il desiderare è preparare l'anima, dicevamo prima, che ha la componente dell'attesa e della mancanza, cioè disporla ad un orizzonte un po' più profondo. Quindi il desiderare è un esercizio, ed è un esercizio spirituale. Siamo allora nell'area degli affetti, a cui apparentemente siamo abituati. Voi potreste dirmi: ma cosa mi viene a raccontare questa qui? Cioè, io quando sono triste, inequivocabile. Quando sono felice, questo è quello che sento. Sì, vero. Noi non stiamo parlando del mondo degli affetti in senso di ciò che sento in modo immediato, il sentimento, l'istinto, qualcosa che sento immediatamente. Stiamo parlando dell'area affettiva e di tutto quell'insieme di sentimenti che vanno identificati, bisogna dargli un nome, bisogna capire in quale direzione mi spingono, bisogna capire se accetto quella direzione, tutta questa roba qui un po' lavorata, per capire se questo desiderio è profondo, mi dà vita, mi spinge a qualcosa che mi riempie, che mi dà pienezza. E questo poi, chiaramente, queste cose verranno sviluppate ai prossimi incontri. Perché sono così importanti? Perché nella misura in cui io colgo le sfaccettature di questi fondamenti, posso poi comprendere meglio come scegliere. Quali sono le regole del discernimento che mi possono sostenere nel mio cammino e nel cammino delle mie scelte. È la parte affettiva di fatto che ci muove. Certo, abbiamo delle convinzioni, certo siamo degli esseri ragionevoli, certo a scuola, all'università, al lavoro impariamo una forma mentis alla quale ci adeguiamo e che utilizziamo, tutto bene, ma ciò che ci muove in profondità non sono solo le convinzioni. Mm? ma è tutto un mondo affettivo a cui è importante dare un nome, che è importante orientare ed educare. Quindi fare l'esercizio dell'affettività in questo senso. Allora, perché? Perché non posso certo aspettare che siano i sentimenti che agiscano in me e che mi muovano a burattino. Perché non posso certo agire ed adeguarmi al semplice piacere. Noi stiamo parlando di desiderio, non di piacere. Il piacere non è un criterio sufficiente per agire. Questa cosa mi attira e mi muovo in quella direzione. Anche perché il piacere è autoreferenziale. Il movimento che mi fa fare è semplicemente guardare il mio ombelico. Allora, provate a... Se noi riguardiamo lo sguardo al nostro ombelico, ci perdiamo tutto il mondo circostante. Questo è il movimento che ci fa fare. Il guardare noi stessi è il piacere. Il desiderio è qualcosa che ci fa alzare lo sguardo, come guardare il cielo stellato, che cioè ci dà uno sguardo verso un orizzonte che è importante che noi raggiungiamo. Se vogliamo, il desiderio mi porta a una dimensione relazionale. Perché noi siamo fatti per la relazione. Il piacere mi porta a una dimensione più autoreferenziale. È il desiderio che mi mette in relazione e che mi muove. Allora, un esempio per tutti che mi veniva in mente, perché siamo a Villa Pizzone, nata dai desideri di relazione e di condivisione di valori di due coppie che hanno vissuto l'esperienza della missione. Poi il modo con cui le cose si sono evolute, il modo con cui si sono realizzate, chiaramente non ce l'avevano prima in mano. Ma è il loro desiderio profondo che li ha spinti a parlarne con altri, a collegarsi ad altri, a cercare delle risorse, a spendere il loro tempo. Probabilmente non è stato il piacere solo che li ha mossi, perché io immagino che a fare i lavori non sempre fosse piacevole. Immagino, ho da poco visto un video di Bruno ed Enrica Volpi, che sono gli iniziatori, quando parlavano della loro vita matrimoniale iniziale, parlavano di fatica, no? Perché insomma, 5 figli, altri in affido, ecco, cioè alla fine della giornata erano morti. Che cos'è che li spingeva ad andare avanti? L'ascoltare probabilmente il loro desiderio profondo, che era certamente qualcosa di affettivo. Allora, un desiderio appunto che va, è importante, comunicato, compreso prima di tutto, messo in relazione allora. Una persona tempo fa mi diceva: ma io non ho idea di che cosa desidero in effetti, dimmi tu. Quindi una fatica, esprimeva una fatica a comprendere un po' in profondità quello che la abitava. E per questo dico che è importante che il desiderio vada messo in relazione anche con altri. Talvolta il dialogo e il confronto con altri può lasciarmi emergere ciò che vivo, ciò che provo, perché da solo, da sola, mi mancano le parole. E questo altro con cui metterlo in relazione, senz'altro, può essere la parola di Dio. Vi lascio alcuni riferimenti biblici, così solo perché possiate avere idea di come alcuni personaggi biblici hanno compreso il loro desiderio in relazione a ciò che accadeva e in relazione a una parola di Dio per loro. Geremia 1, dal versetto 4, ecco, fino al 12, per esempio. Brano noto come la vocazione di Geremia. Allora, qui c'è il Signore che parla esplicitamente a Geremia. Forse può essere chiaro, non sempre la chiamata è chiara, ecco, non sempre questo desiderio è chiaro. In questo caso c'è una rivelazione, quindi può essere un comprendere in modo chiaro ciò che mi abita in profondità da un testo che interpreto come chiamata personale, come qualcosa che mi interpella personalmente, oppure in Geremia 18, il brano cosiddetto del mandorlo e l'ambiente del vasaio, scusate, non del mandorlo, è un'azione, una situazione che rivela in qualche modo qual è il mio desiderio, ma anche quello che è il desiderio che Dio mette nella mia vita, o come Dio si rivela nella mia vita. Ecco, certamente possiamo dire nella vita, nella nostra, ma nella vita di altri personaggi biblici, Abramo, che potete prendere, quello che accade è che il desiderio si rivela e si comprende nella vita quotidiana, in ciò che accade. Non devo necessariamente mettermi a tavolino su una sedia con un brano biblico e dire adesso devo capire il mio desiderio, ecco. Un'attenzione a come il Signore mi accompagna nella mia vita. Possono essere utili invece dei momenti di rilettura della mia vita e di per comprendere a fondo ciò che mi sta accadendo. Questo è il motivo per cui vi proporremo più avanti forse quello che noi chiamiamo il diario di bordo, quindi la possibilità di scrivere, di annotare via via che cosa vivete, che cosa vi colpisce nella parola di Dio, cosa vi accade, perché possiate poi alla fine leggere il filo rosso che attraversa le vostre giornate. Questi alcuni ingredienti possibili per descrivere il desiderio. Io concluderei quello che stavo dicendo con una preghiera. Una preghiera di una suora francese che in realtà parla di fedeltà a, un po' chiedendo in questo mese, così pregando per voi e accompagnandovi a distanza, la fedeltà al desiderio profondo che vi abita. E lei chiede un po' questo, la fedeltà al desiderio. E la ascoltiamo da due solisti.
Che basta per amare. Rendimi fedele, Signore, a questo filo di speranza e a questo minimo di luce sufficienti per cercare.
Rendimi fedele, Signore, a questo vino del tuo calice e a questo pane quotidiano sufficienti per campare.
Rendimi fedele, Signore, a questo briciolo di allegria e a questo assaggio di felicità sufficienti per cantare.
Rendimi fedele, Signore, al tuo nome sulle labbra, a questo grido della fede sufficienti per vegliare.
Rendimi fedele, Signore, all'accoglienza del tuo soffio, a questo dono senza ritorno sufficienti per amare.